Oh, buonasera a tutti, buonasera a tutte. Giornata molto divertente come ogni giornata in cui faccio le pulci a Salvini o a Trump, perché adesso giustamente dobbiamo comprenderli. Sono in brodo di giuggiole e quindi guai a disturbare il manovratore, guai a disturbare l'autista. Quindi, Trump, Salvini, Musk. Non devono essere disturbati. L'altra sera si è presentato tal Mario, ve lo ricordate? Qualcuno oggi me l'ha ricordato anche su Twitter, che poi si è ripresentato come Mercedes-Benz. Oggi è comparso un Franco Numeretti, bellissima poi la scenetta perché l'ho invitato a dibattere. Prima ha detto che veniva a dibattere. Poi ha detto che non poteva perché, cazzo, c'è Singer stasera in TV e non poteva, era impegnato. E poi quando un po' di persone, un po' di amici spontaneamente l'hanno invitato a venire a dibattere con me sulla questione dei dazi, non è che ha bloccato, ha chiuso il suo profilo. Divertentissimo. Poi è comparso qualche ora fa un tale generale Desé, il generale Desé, Antoine Desé, generale che ha combattuto nella campagna d'Italia contro gli austriaci all'inizio degli anni sotto Napoleone. E comunque, questo generale, redivivo, divertente perché questi signori, no, che sono profondamente ignoranti, leggono alcune cose da alcune espressioni che noi che facciamo un pochino nerd, che facciamo di mestiere quello che facciamo, cioè andare a verificare se le analisi o le affermazioni sono giuste o corrette, troviamo spesso che viene fatto il cosiddetto cherry picking. E evidentemente la parola l'ha affascinato perché ha citato il cherry picking di questo mio debunking rispetto a Salvini, senza sapere che cosa avrei detto, senza sapere che l'obiettivo è proprio fare il contrario del cherry picking, giustamente. Comunque, poi più tardi, 20 e 45, verrà a trovarmi anche un amico da cui è partito tutto, Umberto Bertorelli. Ho già girato il link, alle 20 e 45 entra per raccontare un episodio di cui è stato non protagonista, ma spettatore, che spiega, anche se è un aneddoto, spiega molto bene come funzionano le esportazioni in presenza di dazi. Comunque, mando la sigla e poi cominciamo, la puntata sarà, vedrete, molto molto ricca. Sigla, 60 secondi e poi ci vediamo qui. Allora, prima Lino, che ci ricorda giustamente che questo signore che oggi si presenta con la cravatta rossa e che ho voluto prendere una delle sue tante foto in cui faceva il tifo per Trump con il cappellino, MAGA, no? Make America Great Again. Evidentemente ha proprio bisogno di qualche riferimento, ha bisogno di qualche idolo. Come tutte le persone, diciamo così, modeste intellettualmente, hanno bisogno di qualcuno di più grande di lui. Di loro a cui aggrapparsi. E il problema è che aggrappandosi a chi giustamente magari fa gli interessi del proprio Stato, del proprio paese, a dispetto degli interessi di altri stati, come è il caso d'Italia, rischia di fare piccola invece l'Italia. Comunque, grazie Lino, mettiamo anche Stefano e mettiamo like, associazione, campanella e tutto quello che sapete. Ah, a proposito, stiamo per cominciare la campagna associativa. Vi presenteremo i risultati di questo anno dell'Associazione Liberi Oltre, vi presenteremo anche ciò che è già pronto e ciò che sarà pronto a brevissimo, perché abbiamo grandissime novità. E buonasera anche a Federico, grazie Federico, anche a te per aver ricordato che bisogna mettere il like. Dunque, da cosa partiamo? Ci ascoltiamo Salvini? Ma sì, ci ascoltiamo Salvini.
Saranno
Presidente degli
sicuramente
Stati
male.
Uniti.
E aveva
Trump ha
messo
già
i
fatto
dazi.
presidente, aveva messo i dazi, l'export italiano è cresciuto.
Bene.
Trump ha già fatto il presidente, aveva messo i dazi e l'export italiano è cresciuto. Sarà vero? Ha messo i dazi, sì. Anzi, no, dovrei far vedere anche il primo. Partiamo anche dal grafico che aveva messo Umberto, così facciamo anche giustamente vedere da cosa è partito tutto. Che cosa ci dice questo grafico? Intanto il grafico è in valore, eh? Dopo spiegherò un pochettino come deve essere valutato l'export in generale. Il grafico è in valore, quindi parliamo di. Credo che qui siano miliardi di euro. Vediamo che l'export effettivamente stava salendo. Questo è un trend di lungo periodo che si era interrotto soltanto nel 2009. Dopo vi faccio vedere un altro grafico che invece ho elaborato io, che è interessante perché ci dà una doppia visione. Naturalmente sempre su dati ufficiali. Vediamo che effettivamente ad un certo punto. Nonostante Trump venga eletto nel 2016, l'export continua a salire. Che cosa dice? Che cosa non dice Salvini? Non dice intanto quando l'amministrazione Trump, la precedente amministrazione Trump, mette i dazi sui prodotti italiani. È molto importante. Perché dire Trump ha messo i dazi sui prodotti italiani e l'export è salito non vuol dire nulla. Grazie a Dio la bilancia sana, scrive Claudio. Sì, meno male, veramente, ci mancherebbe altro. Quindi non dice quando vengono introdotti i dazi e quali dazi vengono introdotti. Numero uno. Seconda cosa, non fa, ci mancherebbe che Salvini facesse una valutazione di questo tipo, quali prodotti sono coperti, sono gravati da dazi all'import americano. E questo è estremamente importante, perché una cosa è dire che l'export cresce, una cosa è valutare che l'export nel suo complesso cresce, e un'altra cosa è dire che l'export cresce nonostante i dazi. Perché se io metto i dazi su un prodotto, dopo vi faccio vedere quali sono i prodotti che sono stati colpiti, prodotti italiani, o per meglio dire europei, che sono stati colpiti da dazi. Una cosa appunto è i dazi al totale delle importazioni. Un'altra cosa, come è avvenuto, i dazi ad una parte delle importazioni. Perché? Tanto perché secondo le regole del commercio internazionale non è possibile mettere dazi, diciamo così, in modo naif, estemporaneo o semplicemente per volontà dell'amministrazione. Bisogna giustificare i dazi, che poi sono un inasprimento i dazi. Bisogna giustificarli. Tanto è vero che i dazi, quelli probabilmente più famosi, al di là del formaggio e dei latticini, di cui poi dopo parliamo, i dazi più famosi in realtà vengono messi alla fine di un lungo contenzioso fra Unione Europea e Stati Uniti d'America, che risale addirittura al 2004, risale alla vicenda degli aiuti che secondo gli Stati Uniti non erano dovuti o comunque alteravano la concorrenza, gli aiuti concessi da Germania e Francia in modo particolare a Airbus, concorrente di Boeing. Quindi si va in contenzioso. L'organismo di mediazione del WTO la prende abbastanza lunga, il contenzioso comincia nel 2004, finalmente, insomma, si arriva a questi dazi che vengono decisi sull'importazione di prodotti di acciaio e alluminio o loro derivati per un valore del 25% per quanto riguarda l'acciaio e del 10% per quanto riguarda, grazie Dari, per quanto riguarda l'alluminio. C'è da dire una cosa importante, che i dazi, questi dazi di cui stiamo parlando, non colpiscono l'Italia, perché l'Italia è vero che fornisce componenti ad Airbus, però non era all'epoca produttore di Airbus e quindi ad essere, tra l'altro abbiamo anche qualche volta raccontato con Andrea Giudicin come la non partecipazione dell'Italia al progetto Airbus fu all'epoca un errore, perché abbiamo perso una importante fetta di quel mercato. Ma tra l'altro Andrea Giudicin tornerà molto presto sugli schermi liberi, oltre ne avrà di cose da dire. Ci dobbiamo sentire domani pomeriggio, mi pare, o sabato. Lui è alle Nazioni Unite, quindi si prenderà una pausa e ci sentirà. Quindi vengono decisi nel 2018, ma vengono resi esecutivi nel 2020. Anzi, vi dico la data precisa, così siamo. Il decreto presidenziale su alluminio e acciaio e derivati da alluminio e acciaio è firmato da Trump il 24 gennaio 2020. Quindi nell'ultimo anno di mandato. Ma questi dazi, ripeto, colpiscono soltanto marginalmente l'Italia. Per questo noi non ce ne siamo accorti, perché colpiscono in maniera molto più pesante, anche se non sono dazi enormi, ripeto, 25% sull'import di derivati dell'acciaio e 10% sull'import di derivati dell'olio. Colpiscono massimamente Francia e Germania. Intanto è arrivato Umberto, adesso lo facciamo anche entrare. Veniamo ai dazi che più hanno preoccupato, più hanno fatto parlare, e cioè quelli sui prodotti caseari. I dazi sui prodotti caseari, che sono stati introdotti, o meglio, il decreto presidenziale viene firmato a febbraio del 2018, ma diventano operativi a partire dalle importazioni dal 1 gennaio 2019. Colpiscono una buona parte dei prodotti caseari, ma non tutti, sempre per un valore del dazio del 25%. Poi, se volete, vi lascio un po' di link, così potete, se avete voglia, andare a controllare e a verificare quanti prodotti vengono inseriti in questo decreto presidenziale di Trump, che, ripeto, va a colpire l'importazione di prodotti caseari, fondamentalmente derivati del latte e formaggi, a partire dal 1 di gennaio 2019. Quindi il grafico che qualcuno ha contestato, che aveva postato Umberto, non l'hanno capito, giustamente. Non sanno di che cosa parlavano e quindi come potevano capirlo. C'è un'altra cosa, poi faccio entrare Umberto, c'è un'altra cosa che va detta. Allora, l'import-export è fondamentalmente determinato da alcune cose. Ci sono diversi criteri di valutazione. Un primo criterio di valutazione è il valore in milioni di euro o in milioni di dollari dell'export. Quello che ha fatto vedere Umberto è il valore dell'export in euro, poi lo chiediamo, credo che sia in euro, lo chiediamo ad Umberto direttamente. Ma c'è un altro valore, un'altra variabile che deve essere valutata, che è l'esportazione in volumi. E poi c'è un'altra variabile ancora, che sono le cosiddette variabili monetarie, cioè qual è l'andamento dei prezzi, perché possono diminuire i valori, ma solamente il prezzo del bene. E non sto parlando di aumento del prezzo del bene derivante dal dazio, ma semplicemente per dinamica dei prezzi, dell'inflazione. Oppure se si modifica il tasso di cambio, è chiaro che ci saranno degli effetti anche sul valore complessivo dell'importazione o dell'esportazione. E per esempio il grande errore, probabilmente voluto, fatto da quel famoso articolo comparso sul Sole 24 Ore l'estate scorsa, quello firma, perfetto, Umberto mi conferma che era in nero il suo grafico. quell'articolo uscito sul Sole 24 Ore l'estate scorsa, in cui si esultava, si facevano i trenini, perché l'Italia faceva un testa a testa sull'export con Corea e Giappone. Che cosa avevamo messo, Marco Fortis? Avevamo messo l'andamento delle valute e quindi il deprezzamento della valuta coreana, che evidentemente aveva, e della valuta giapponese, dello yen, che evidentemente aveva determinato questa apparente, ma solo apparente, esplosione dei suoi competitor, dell'Italia in modo particolare. Intanto faccio entrare Umberto e vi dico l'ultima
buonasera.
Cosa. Ciao carissimo.
Buonasera. Ah, non pensavo si vedesse Sonia, vabbè, sta lavorando. Salutiamo.
Sta lavorando.
Buonasera a tutti.
Salutiamo Sonia. Queste sono le variabili che devono essere considerate. Adesso vi faccio vedere un altro grafico che integra il grafico di Umberto. Vediamo se lo recupero facilmente, perché dovrebbe essere questo qui. Vediamo se si vede. Non è questo. Abbiate pazienza, perché non è questo qui. Allora, questo lo devo togliere. Allora, vediamo un po' il mio grafico.
Nel frattempo io direi un bel like per Gaia che piange, ma ci pagherà le pensioni, come dico sempre.
Sì. Allora, qui che cosa ho fatto? Non ho fatto altro che mettere il valore dell'export, che è la linea verde, e i volumi. Quindi, se da una parte avevamo gli stessi dati espressi in istogrammi, adesso l'ho messo in linea, ma per far vedere una cosa, fondamentalmente per intrecciare il valore dell'export, che ripeto dipende anche da fattori monetari oltre che dalle quantità e dai volumi, con i volumi. Dicevamo che i dazi, quelli che vengono a colpire massimamente, e anche qui massimamente è un'esagerazione perché colpiscono pochissimo l'Italia, che non sono dirette all'Italia ma sono dirette all'Unione Europea. Come vedete, il valore, i volumi, o meglio, questi sono espressi in chilogrammi, i volumi crescono fino al 2018, dopodiché entrano in vigore i dazi di Trump nel 2019 e infatti crollano. Il crollo poi naturalmente continua, un po' più leggero anche nel 2020, ma sappiamo che il 2020 è meglio non considerarlo perché ci sono stati molteplici effetti, compreso e soprattutto la pandemia. Così come è molto poco corretto, secondo me, considerare la ripresa che poi c'è a partire dal 2021, perché sappiamo che il 2021 è stato l'anno della grande ripresa mondiale, l'anno in cui, dazi o non dazi, il commercio mondiale è ripreso a volumi sostenuti per recuperare quanto si era perso dall'anno disgraziato che era stato il 2020. Questo è l'export complessivo. Per quanto riguarda i prodotti caseari, qui adesso lascerò la parola a Umberto in modo che ci racconta quello che mi ha detto stamattina, che è molto importante peraltro. Per quanto riguarda i prodotti caseari, c'è una cosa che va considerata, e cioè i beni di sostituzione. Se io, paese importatore, voglio rallentare l'importazione di un certo tipo di prodotto, per ragioni che non stiamo neanche a spiegare, possono essere giuste queste ragioni o possono essere sbagliate queste ragioni. Che cosa succede? Che il consumatore cercherà, se vuole quel tipo di prodotto, un prodotto sostitutivo, no? Un surrogato. E a questo punto Umberto racconta al nostro pubblico che cosa, che è estremamente rilevante, che cosa hai scoperto durante la tua attività professionale.
Ma io ho scoperto una cosa interessante, poi come ti dicevo già questa mattina è aneddotica, quindi bisogna capire anche quanto è stata sfruttata questa conoscenza, un po' perché chiaramente parliamo di due prodotti che sono sostituti, come hai già ben detto tu, che sono il grana padano e il parmigiano reggiano, ma che allo stesso tempo sono due prodotti che hanno una geografia diversa, oltre che un marchio diverso, quindi diciamo avere un'azienda che gestisce entrambi i prodotti non è banale, ecco. Però ci sono aziende che riescono a gestirla, e vuoi perché non hanno la produzione diretta, quindi si occupano semplicemente del semilavorato sostanzialmente. Quindi il tema interessante qua è che negli States non c'è questa differenza tra grana padana e parmigiano reggiano, magari noi ce l'abbiamo perché abbiamo la cultura di questi due prodotti, soprattutto nel Lombardo Veneto Emiliano, soprattutto più sull'Emiliano, certamente, che sono molto molto nazionalisti, vediamolo così, regionalisti su questo tema, quindi non me ne vorranno. Però sta di fatto che il grana ha molte più marginalità rispetto al parmigiano, e molti hanno sfruttato questo aspetto per portare a casa appunto maggiore margine dalla vendita appunto del grana padano rispetto al parmigiano reggiano. Ci sono aziende che hanno potuto fare questo switch. Un altro elemento interessante è questo.
Cioè, Umberto, rispieghiamola. Allora, l'azienda che poteva, che fondamentalmente faceva trading, non faceva produzione di grana, l'azienda che faceva trading e che poteva decidere in base alla convenienza che cosa esportare verso il mercato americano, quando Trump mette i dazi sul parmigiano, cosa fa? Sostituisce il parmigiano con il grana.
Sì, più che altro riescono a venderlo, riescono ad avere un potere contrattuale tale per cui chiaramente anche qui non te lo diranno mai, ma sotto i 12 mesi grana padana, parmigiano e reggiano sono molto simili, è difficile. Poi se andiamo oltre i 12 mesi ci mancherebbe, parmigiano da almeno due spanne al grana per quanto mi riguarda, però sotto i 12 diciamo che sono più o meno la stessa cosa, potremmo dire anche l'italiano, però non vorrei rovinare la filiera. Detto ciò, andando oltre, è questo l'elemento secondo me che chi ha potuto ha sfruttato da questo punto di vista. Certo. Ma
no, è un aneddoto, però guardate che è estremamente significativo, perché questa è una cosa che avviene sempre, e guardate, non avviene soltanto su import-export, avviene anche nelle nostre scelte di consumatori. Quando andiamo a fare la spesa al supermercato, magari non ce ne accorgiamo perché non ci pensiamo, noi facciamo continuamente sostituzione di prodotti.
Sì, perché l'italiano in verità è un parmigiano o un grana, anche qua a seconda di quello che decide il disciplinare, che ha qualche elemento di imperfezione, ma ripeto, se siamo sotto i 12 mesi, a meno che non siano dei
grani. No, Umberto, io scusami, non parlavo soltanto del formaggio a pasta dura, che è grana.
Ah, ok.
E la sostituzione del prodotto noi la facciamo sempre, a maggior ragione la facciamo in periodi inflattivi. I periodi inflattivi si possono tranquillamente paragonare per i loro effetti all'introduzione dei dazi. Quando c'è inflazione su un prodotto o su una tipologia di prodotto, tutti noi consumatori facciamo un cambio, scambiando quel prodotto con un suo sostituto che gli somigli.
Assolutamente.
Questa è una cosa che si studia sui manuali di economia.
Ma se mi accetti la condivisione, ti faccio vedere una cosa molto particolare. Qui non voglio assolutamente avanzare cause e effetti. Tuttavia qua magari, ecco, vi faccio vedere l'andamento mensile dell'export di parmigiano e grana. Purtroppo i dataset sono uniti da questo punto di vista, quindi non fanno condivisione. Questo è export verso gli Stati Uniti d'America e basta. E in particolare vi sto facendo vedere il 2017, 2018, 2019 a livello mensile, e sono le quantità, quindi non stiamo guardando gli euro come invece lo faccio vedere questa mattina. Se notate, sì, uno potrebbe dire, ma guarda, novembre casca giù tantissimo. In verità già agosto inizia a cascare nel 2019. Ma la cosa interessante secondo me ce l'ha dal 2020. Qualcuno nota qualcosa su gennaio? Io lascio agli altri la spiegazione, soprattutto magari non so a chi è che invece potrebbe dirmi, ma stai facendo cherry picking sui dati, vi faccio vedere anche il Canada, no? Per far vedere che nessuno a gennaio fa un grande ordinativo, un quantitativo di ordine enorme. Stiamo parlando di 3.000 kg di grana o di parmigiano a gennaio. I dati li ho presi da CLAL, che si occupa appunto di analisi dati sul mercato caseario, che chi è esperto del tema insomma conosce da dove ho preso questi dati, però ecco, lo dico anche a scanso di equivoci. E quindi questo secondo me già racconta il fatto che si era pronti per una situazione di riduzione della domanda, ecco, da qualche punto di vista. Poi interviene la pandemia e quindi, vabbè, ok, non sappiamo com'è andata, direi fortunatamente e sfortunatamente allo stesso tempo. Però, guardando i dati, ecco.
E adesso, sempre su questa scia, vi dico altre due cose che sono successe, perché poi, proprio per evitare quel cherry picking che il generale De Sé, il finto generale De Sé mi contestava senza sapere che cosa avrei detto, bisogna raccontare tutte le parti della storia e comprendere tutte le parti della storia. Intanto, questi dazi del 25% sono stati scaricati sui prezzi? Allora, le osservazioni ci dicono che per quanto riguarda gli importatori americani non sono state pari pari scaricate sui prezzi. Gli importatori americani hanno preferito erodere i loro margini, il loro profitto. Questo ci dicono, ci dice Info Mercati Esteri, che è un sito molto interessante, che fa appunto questo tipo di... Peraltro il grafico che ho fatto vedere la settimana scorsa, proprio sui dazi, no? Sul possibile impatto dei nuovi dazi che arriveranno da parte dell'amministrazione Trump, era proprio fatto, era una proiezione rispetto ai dati storici che sono rilevati dall'Istat e poi elaborati dall'ICE, Info Mercati Esteri. Quindi una prima cosa è questa. Nel caso del parmigiano, del pecorino e degli altri prodotti caseari, una parte dei dazi è stata assorbita da una riduzione del margine di profitto da parte degli importatori americani. Quindi il consumatore americano, se si è accorto, si è accorto di un piccolo incremento di prezzo. L'altro elemento che è molto significativo, e questo non riguarda tanto i prodotti agroalimentari italiani, ma riguarda i prodotti industriali, in particolare quelli che derivano dalla lavorazione di acciaio e alluminio, e questo è molto importante, dobbiamo tenerne presente, e giustifica anche dato le dimensioni relativamente piccole del nostro export in parmigiano e in pecorino, perché noi, come ho fatto vedere settimana scorsa, esportiamo verso gli Stati Uniti soprattutto lavorazioni meccaniche, autoveicoli, anche autoveicoli speciali, ovviamente anche un po' di beni e servizi, e poi infine farmaceutici. Questi sono i tre grandi macro settori dove noi siamo forti nell'export con gli Stati Uniti. Ma dicevo di acciaio e alluminio, perché non c'è stato grande impatto, oltre che per fattori temporali, dei dazi che, ripeto, entrano in vigore il primo di gennaio del 2020? Perché? Perché nel frattempo Trump che cosa aveva fatto? Aveva iniziato, in realtà aveva proseguito, inasprendo, una guerra commerciale contro la Cina, dove i dazi non sono il 25%, il 10%, ma sono il 100%. E adesso vi faccio vedere questo grafico elaborato da Oxford, che cosa succede all'import e all'export da e verso la Cina. USA, China. Quindi vedete che c'è l'effetto immediato, violento, proprio a cavallo fra il 2016 e il 2020 di quell'export. Quindi esattamente come ci raccontava Umberto per quanto riguarda parmigiano versus grana padano, cosa succede? Che gli importatori americani, o meglio, che i consumatori americani non si ritrovano più tanto acciaio, prodotti lavorati in acciaio dalla Cina, ma sostituiscono quei beni che arrivano dalla Cina con beni che arrivano dagli altri paesi, fra cui anche l'Unione Europea e anche l'Italia. Anche qui c'è un effetto sostituzione, perché conviene di più importare certe tipologie di prodotto da paesi dove i dazi sono al 10%, al 25%, rispetto a quelli dove i dazi sono al 100%. È banalissimo. Quindi i dazi, che già sono relativamente leggeri nei confronti dell'Unione Europea, non comportano peggioramento della bilancia commerciale, perché sono comunque più leggeri rispetto ai dazi che colpiscono i beni che provengono dalla Cina. Anche qui c'è un effetto sostituzione chiarissimo, evidentissimo. Per cui ci hanno fatto bene? No, non ci hanno fatto bene i dazi americani precedenti. Ci hanno colpito in modo pesante? Non ci hanno colpito in modo pesante, perché se colpisci di più il dragone cinese, evidentemente lo schiaffo che Trump cerca di dare all'economia italiana sarà uno schiaffo, un buffettino, una carezza forse. Quindi per questo non c'è stato l'effetto che qualcuno paventava, non perché i dazi fanno bene come lascia intendere Salvini.
Ma poi bisogna anche considerare poi l'inflazione, cioè che c'è stato su questi mercati, quindi chiaro, il mio riferimento era praticamente a quel periodo che andava dal 2018 in avanti. Se uno guarda, ad esempio, vedevo anche in chat qualcuno chiedeva ma cosa ne pensi nel 2021? Beh, lì già l'inflazione inizia a agire, soprattutto su questi mercati, soprattutto sull'agroalimentare. Io l'ho visto, anche semplicemente il packaging iniziava a costare troppo e quindi bisognava scaricare questo prezzo, questo costo sui prezzi, era inevitabile. Questa dinamica.
C'è un ultimo aspetto che mi viene in mente, Umberto. Allora, se l'obiettivo dei dazi è quello di proteggere le aziende domestiche, prendiamo ancora una volta l'esempio della meccanica, dell'acciaio e dell'alluminio. Se l'obiettivo di quei dazi è proteggere le aziende domestiche, quindi generando un sovrapprezzo su quei beni importati, per far sì che diventino più convenienti i beni non importati, quelli domestici, bisogna considerare che c'è bisogno di un certo periodo perché questa sostituzione avvenga, perché questa sostituzione si scontra con la capacità produttiva. Faccio un esempio. Supponiamo che Trump colpisca, che poi non è neanche una supposizione, è vero, voglia colpire le auto importate dalla Cina oppure dall'Unione Europea. Adesso sparo dei numeri a caso, quindi prendeteli soltanto come riferimento. Supponiamo che lui importi 10 milioni di autoveicoli dall'Unione Europea, supponiamo, però c'è una domanda pari a quel numero, a quei 10 milioni. L'obiettivo è quello di sostituire qualche milione di Mercedes, Audi e BMW con qualche milione di Cadillac, Buick e non so io neanche più, non mi ricordo manco quali sono più le case americane, io ricordo l'Osmobile una volta, ok? Ma Cadillac, Buick ed Osmobile hanno la capacità produttiva di passare da una produzione di 5 milioni a una produzione di 10 milioni? Non subito, ci possono arrivare. Se noi stiamo valutando i dazi che vanno dal 2018 al 2020, scusate, ok? Non c'è stata la sostituzione con il bene domestico. Per questo no. Non vediamo effetti devastanti. Non so se è chiaro il ragionamento.
No, guarda, possiamo fare paradosso al contrario, no? Visto che molti si sono emozionati per l'auto di Xiaomi. Non so se l'hai vista, l'auto di Xiaomi. Molti emozionati.
Sì, l'ho vista.
Però... adesso io non voglio dire niente su Xiaomi, su cui ho anche fatto diversi studi e ci mancherebbe, so perfettamente che lavorano sufficientemente bene. Tuttavia da lì a il paragone, adesso se non vado errato, era, adesso dirò una stupidaggine, però sulla Huracan o qualcosa di questo tipo, ma nel senso, io ho visto gente pensare che la qualità costruttiva fosse la stessa. Ma come si può pensare questa cosa qui? Nel senso, le prove che vengono fatte su determinati veicoli, che noi magari paghiamo 70, 80, 90, 100 mila euro, e tengono conto degli ingegneri che magari prendono quel motore e lo spingono a 300 all'ora per 10, 15, 20 mila chilometri in pista prima di rompersi. Allora lì, anche qua io sto esagerando, però ci sono dei test chiaramente su determinate auto che tu paghi poi nel prezzo finale. E altrimenti è banale, chiaro che la produzione in massa senza tutti questi test ti porta il prezzo a ridursi e poi io magari è soltanto la nostra fissa che dobbiamo spingere l'autovettura a 300 km orari per 20-30 mila km e via discorrendo, però questo è un test e tu compri quel test. Poi certo, uno si può accontentare anche di non averlo fatto, ci mancherebbe una scelta, però da lì a paragonarli secondo me è un errore.
Certo, rispondiamo a qualche domanda. Allora, perché ho selezionato un paio di domande che sono interessanti. strumenti temporanei per avere qualche soldo più in cassa, mai a lungo termine. Allora, tutti gli studi, anche tutte le evidenze empiriche, tra l'altro stamattina ho ripubblicato un tweet di Tommaso Monacelli che fa riferimento ad un paper del quale uno dei coautori è anche l'amico Fabio Vironi, che dice esattamente questo. Infatti, raccontavo l'altro giorno che nel breve periodo ci si aspetta un boost, un incremento del prodotto interno lordo americano per effetto delle politiche protezionistiche, e poi un veloce, rapido e anche abbastanza violento decremento della crescita del GDP americano. Perché sul medio e lungo termine tutte le evidenze empiriche, anche tutti i modelli che vengono utilizzati in econometria, ci dicono che sul medio e lungo periodo l'incremento dei dazi fa male, così come fa male qualunque tipo di restrizione al commercio. Non so se su questo vuoi aggiungere altro, Alberto.
Ma ti direi il solito punto, no, sottolineato spesso e volentieri sugli Stati Uniti della Calassia, no? Cioè, nel senso, come si pone Arfaras, secondo me, ha molto da dire su questo argomento.
Le altre due domande di Gens Italia e DM che faccio vedere proprio sono diciamo molto legate l'una all'altra. Le materie prime importate dalla Cina incidono sulle aziende? Certo che incidono sulle aziende e sul prezzo interno, è ovvio che incidono sulle aziende e sul prezzo interno. Le aziende possono decidere, come hanno deciso, come raccontavo, per quello che riguarda l'import di prodotti caseari, di cercare di assorbire l'incremento di prezzo finale dovuto ai dazi, ma non possono farlo sempre. E poi do la conclusione di questo. Dazi e inflazione, qual è la correlazione? È autoevidente. Cioè, se un prezzo costa 100, comprese le tasse, e poi questo prezzo diventa di 125, in realtà non si applica quasi mai l'intero 25%, però facciamo per conti pari per non rendere troppo complicata la cosa. Se poi costa 125 è chiaro che genera inflazione. Infatti l'altra aspettativa su cui c'è totale consenso fra gli analisti economici è che l'economia americana comincerà a surriscaldarsi sul fronte dei prezzi. In realtà, una cosa molto interessante, il dato che è uscito ieri sull'inflazione di ottobre vede un'inflazione in aumento. Ora, è dovuta a dazi? Ovviamente no. Potrebbe essere un primo aumento delle aspettative. Quando abbiamo fatto le puntate qui su Liberi Oltre, in cui abbiamo spiegato come funziona l'inflazione, quali sono i driver dell'inflazione, dedicammo proprio una parte abbastanza consistente sulle aspettative, anche sull'ancoraggio delle aspettative. Cioè, se io mi aspetto, detto in parole semplici, se io consumatore mi aspetto che domani i prezzi di quel bene che voglio acquistare aumentano, che cosa faccio? Anticipo l'acquisto. E quindi genero anticipatamente un'inflazione. Allora, potrebbe essere questo aumento dell'inflazione che è stato rilevato in America, negli Stati Uniti, ad ottobre, possa essere determinato anche dalle aspettative di un incremento dell'inflazione qualora avesse vinto, come poi è successo, le elezioni Donald Trump. Non è detto, non lo sappiamo per adesso. Poi aspetteremo che l'Istituto di Statistica americano ci dia degli elementi più probanti per fare, però potrebbe essere uno dei fattori. Quindi attenzione. Poi, come scrivevo oggi, non c'è da aspettarsi che Salvini dica altro rispetto a quello che ha detto. Però la storia è, come sempre, molto più complicata di come certi politici, talvolta ignoranti, sempre in malafede, nel caso di specie i due fattori coincidono, ce la raccontano e se la raccontano per prendere in giro i gonzi.
Sì, tra l'altro fa ridere che Salvini va in giro con un articolo il cui titolo è fuorviante, forse, che è scritto da Pagella Politica per Agi.
Quello di Pagella.
Ma secondo me a un certo punto lo fa apposta, cioè nel senso l'ha studiata bene per avere condivisioni, per gente che parla, per forza di cose, perché non può essere un caso, ecco, a un certo punto.
Alessandro dice: dubito che qualche politico sappia queste cose. Anch'io ne dubito fortemente. Però anche se lo sapessero, temo, non lo sanno, ma anche se lo sapessero, temo che non lo direbbero. Allora, va bene. Va bene, allora penso, spero di essere stato chiaro, poi ci tornerò su questi temi perché come ho raccontato una volta a settimana il Daily Spot sarà dedicato all'economia, quindi torno finalmente a parlare di materie che mi piacciono, che mi divertono e quindi è molto probabile che in una delle prossime settimane si tornerà a parlare per esempio di inflazione, di come agisce l'inflazione. Come, che cosa determina, che cosa può determinare l'inflazione. Va bene, allora grazie Umberto, è sempre un piacere vederti.
Grazie a te Costa.
Grazie, e grazie per avermi dato l'idea di occuparmi di Salvini e, dei dazi miracolosi.
Insomma, vorrei che la cosa sia andata per il male, in verità. Che palle parlare di nuovo di dazi.
Lo so.
Oh shit, here we go again.
Dai, buonasera a tutti, ci vediamo domani sera con un open mic, un microfono aperto, così poi darò un paio di idee per i temi, poi chi vuole entrare come l'altra volta è benvenuto. Ah, è un'ultima cosa, ovviamente non si è visto nessuno di quelli che oggi su Twitter la sparava grossa, spariscono qua nel momento della verità. Esatto, va bene. Ciao, grazie.
Buona serata. Ciao a tutti.